andiamo avanti, parlando di dati non si può non mettere in campo il tema giuridico, perché ovviamente nel già accennato punto di contatto tra pubblicità del dato e privacy già emerge un primo elemento di attrito possibile, ma ecco, io lascerei la parola a Morena Aragone per parlarci di, immagino, quelli che sono poi i punti di contatto tra questi due mondi.
Sì, io nel frattempo carico la presentazione, vi ringrazio per la presenza oggi. Ho raccolto anch'io una serie di diciamo di informazioni, stavo per dire dati, mi ripeto anche perché tanto è il tema di oggi. Ho raccolto una serie di informazioni interessanti ascoltando i colleghi che mi hanno preceduta. Nel frattempo qui eventualmente le recupero. Allora, abbiamo parlato moltissimo di Open Data oggi e sono contenta, io ne parlo, me ne occupo da diversi anni e avevo deciso anche in questo caso di citarla. Sto cercando, ecco qua, vista, full screen, perfetto. Allora, il mio argomento di discussione di oggi è centrato su quello che io definisco uno dei prerequisiti per l'utilizzo dei dati, perché, come dicevo, ascoltando i colleghi oggi, ho appuntato una serie di parole, di tag, se mi permettete le leggo. Allora, l'accessibilità dei dati, il pericolo che i dati si concentrino nelle mani di pochi soggetti, che è un pericolo che addirittura ad alcuni ha fatto ipotizzare un'apertura dei dati per tipologie differenziate di utenti, come ben sapete andrebbe contro quello che è uno dei capisaldi dei dati aperti. Abbiamo lottato tanto per avere finalmente delle norme che parlano di chiunque, e quindi hanno tolto riferimenti a cittadini o a tipologie specifiche di soggetti, e poi ci ritroveremo invece con un accesso differenziato. La bellezza del dato aperto è anche, con tutti i suoi chiaramente vantaggi e svantaggi, quindi con tutti gli scenari prefigurabili, che in realtà lo può utilizzare la piccola impresa come il grande player. Io ho segnato la possibilità di implementazione dei dati da varie fonti. Chiaramente il giurista che è dentro di me dice subito: bello, implementiamo dati da varie fonti, ma dobbiamo tener conto una serie di elementi, e chiaramente gli avvisi del garante, che tante volte si è battuto contro l'indicizzazione dei file. Abbiamo parlato di albo pretorio: per quanto tempo possiamo indicizzare il materiale contenuto nell'albo pretorio, negli albi pretori? Ma questo giusto per fare proprio una brevissima carrellata. Quello che invece mi piace sottolineare, perché fa proprio da collegamento a quello che avevo pensato poi di preparare, partendo da le miriadi di tipologie di dati, quindi sono elencati soltanto alcuni che fanno parte del nostro concetto di città intelligente, dati che provengono da varie fonti. Abbiamo anche superato un po' la tripartizione: dati prodotti dalle imprese, dati prodotti dal cittadino, dati prodotti dalla PA, perché in realtà è la stessa città, che non è, che cos'è una città? È PA, è cittadino, è impresa, è tutto insieme, o forse è un'entità a sé stante che produce appunto una miriade di dati. E abbiamo anche implementato nel concetto di dati appunto prodotti dalla città intelligente l'idea della visione della piramide della conoscenza, cioè il dato alla fine a cosa ci serve? Ci serve proprio a sviluppare questo processo che ci porta a quello che poi era l'oggetto di discussione di oggi, cioè la visione strategica. Noi possiamo utilizzare il dato, perché alla fine ci deve servire per ricavare l'informazione, l'informazione deve essere poi utilizzata per produrre non solo la conoscenza, che diventa ancora uno step intermedio, ma quella, perdonatemi, non amo la parola, però la uso per rendere l'idea, la visione. Cioè la strategia che poi alla fine deve informare di sé quello che è l'intero soggetto che noi stiamo considerando, in questo caso il soggetto città. Qui ho segnato l'altro giorno, mentre preparavo queste semplicissime slide, le prime parole che mi sono venute in mente pensando ai dati aperti, cioè alla fine perché dati aperti o perché ci interessano. Alcuni di questi elementi li trovate nella classica definizione canonica, i 10 requisiti del dato aperto. Altri li trovate, a proposito dell'accountability e della trasparenza, li trovate anche nell'articolo 6, se non ricordo male, intoccato del decreto trasparenza, quindi intoccato in seguito alla riforma del FOIA, che parla di qualità del dato. Cioè nel concetto di una certa tipologia di dato aperto c'è già non solo il problema ma la soluzione. il dato deve essere rilasciato subito, però deve essere un dato di qualità, e per qualità si intendono una serie di passaggi, tra cui appunto il dato, verificabile, accessibile, riutilizzabile, eccetera, eccetera. E è chiaro che questi sono tutti elementi imprescindibili se dobbiamo qualificare il dato aperto come tale. Però vi dicevo, per arrivare alla visione strategica, noi manca un passaggio fondamentale, perché il dato ce lo liberano, il dato lo produciamo, ma alla fine come lo utilizziamo? E allora la parola magica di oggi, utilizzata più volte anche in altri panel, è policy. Allora, la policy non è una, sono tante, perché poi alla fine la policy è qualsiasi, la voglio semplificare al massimo, qualsiasi riflessione, macro riflessione, che l'organismo complesso, impresa, pubblica amministrazione, eccetera, fa al suo interno per decidere di analizzare la struttura, verificare le problematiche o comunque i processi e trovare delle soluzioni, che vuol dire soluzioni tecniche, soluzioni di, chiaramente di strutture, di infrastrutture, ma anche soluzioni normative, perché non è una brutta parola norma, anche se a volte sembra, però purtroppo ci serve. Allora, la data governance policy a questo punto perché è fondamentale? Perché si inserisce in questo che ho definito un macro procedimento, cioè quel macro procedimento che dalla strategia passa, quindi la pianificazione, la visione d'insieme. Io l'ho immaginata, per esempio, per chi di voi ha a che fare magari con i fondi comunitari, nel momento in cui si fa la programmazione comunitaria si definisce quella che è la strategia d'insieme, poi da lì discendono i piani operativi, discendono le linee di intervento con gli assi, le azioni specifiche. Quindi dal macro dobbiamo andare chiaramente poi al dettaglio, quindi a quello che è l'implementazione quotidiana, e questo prevede una serie di passaggi, tra i quali quello delle policy, cioè la definizione della governance interna, esterna, eccetera, diventa anch'esso un passaggio fondamentale. E l'ho voluto diciamo sintetizzare immaginando il processo di produzione delle policy, qualsiasi policy, lo ribadisco, come un vero e proprio procedimento amministrativo, immaginatelo all'interno di una pubblica amministrazione. Quindi c'è una fase di avvio che parte chiaramente dall'autorizzazione, dall'esame del contesto di riferimento, sia esso chiaramente contesto concreto, pratico, applicativo, sia contesto normativo. Passa attraverso una fase di istruttoria, che vuol dire semplicemente definiamo qual è il contenuto precettivo di questa policy, e poi chiaramente una conclusione del procedimento con una bozza di policy che va anche questa contestualizzata, quindi discussa, posta in consultazione, eccetera. Quali sono i vantaggi dall'utilizzo delle policy? A parte, a mio avviso, l'obbligatorietà, perché chiaramente implica una riflessione sui processi e sui procedimenti, quindi secondo me è imprescindibile proprio per questo motivo. Non soltanto porre delle regole che chiunque deve rispettare in quanto chiaramente partecipante o in relazione con l'organismo che si pone, appunto pone il processo, ma una serie di dati che vanno dall'informazione all'acquisizione di consapevolezza della struttura, del procedimento, dell'ente, eccetera, eccetera, per cui permette anche l'identificazione delle competenze. Qualcuno ha menzionato, se non ricordo male, il dottor Buono ha parlato degli psicologi dell'Agenzia delle Entrate, perfetto. Identificazione anche di profili che sembrerebbero molto lontani da quella che è l'attività portata avanti da un determinato organismo, da un determinato ente. Quindi in questo caso appunto la riflessione aiuta anche a verificare quali possono essere poi quei profili trasversali che hanno invece competenze spendibili all'interno. Quindi in realtà i dati sono quelli che assumiamo anche all'interno dell'organizzazione di riferimento, che ci permettono appunto di arrivare ad un processo che è di definizione delle policy. Quindi qui troviamo un'altra piramide in cui in realtà non abbiamo più la visione, ma abbiamo la policy. Forse perché la policy, alla fine, essendo una policy sulla governance, diventa la traduzione in un documento più concreto di quella che poi alla fine è la strategia, cioè la visione dell'ente. Io qui in maniera anche forse un pochino provocatoria, spero che me la passerete, ho messo quello che è purtroppo uno dei limiti. Stefano, perdonami se eventualmente ti brucio la domanda, se dovessi rifare la stessa io l'anticipo. Un grande problema della contrapposizione, io molte volte mi trovo a che fare con parterre di tanti uomini e quindi uso il termine visione un po' testosteronica dei dati, cioè molte volte ci mettiamo lì a confronti del tipo mamma sono arrivato uno perché ci sono queste classifiche. classifiche. Allora, le classifiche sono importanti, molto più importanti sono quelli che utilizziamo come elementi di valutazione, cioè si possono fare classifiche partendo dagli stessi dati, cerchiamo anche di capire come utilizzarli e diamoci chiaramente anche da questo punto di vista delle regole. Grazie.